Buonasera da Viviana Stazzi e benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Accordo raggiunto tra Israele e Hamas, come prevede il piano di Donald Trump approvato dalle parti venerdì scorso, il cessate il fuoco nella striscia di Gaza scatterà a 24 ore dalla ratifica da parte del governo di Tel Aviv, riunitosi questa sera proprio per decidere in merito. Contrari, come avevano già preannunciato nei giorni scorsi, i ministri estremisti Bezalel, Smotrich e Ben-Gvir. Se Hamas non verrà smantellata o se ci diranno che è stata sciolta quando invece non lo è, lasceremo l'esecutivo, minacciano il premier Benjamin Netanyahu. La Camera respinge la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano per il caso Almasri. Intanto il centrodestra trova la quadra sui candidati per le elezioni regionali in Veneto e Lombardia, mentre le opposizioni si compattano per il voto in Toscana. La cronaca registra un nuovo femminicidio, stavolta in provincia di Pescara, dove un 70enne ha ucciso l'ex moglie di 60 anni con una pistola che risulterebbe rubata. Nel frattempo l'Accademia svedese assegna il Nobel per la letteratura all'ungherese Laszlo Krozna Horkai, il maestro dell'Apocalisse. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, quelli che sentite in sottofondo sono i cori palestinesi e la musica a festa per l'intesa raggiunta nelle scorse ore tra Israele e Hamas. Sì, dunque, al piano di Donald Trump per il cessate il fuoco nella striscia di Gaza, che partirà a 24 ore dalla ratifica dell'accordo da parte del governo israeliano. Benjamin Netanyahu e i suoi ministri si sono riuniti proprio per questo motivo alle 19 italiane. La discussione è andata avanti per ore, soprattutto a causa della contrarietà espressa dagli esponenti di estrema destra Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, che hanno minacciato di ritirare il loro appoggio al governo. L'esecutivo al momento resterebbe comunque a galla perché ha il sostegno dei partiti di opposizione favorevoli all'accordo firmato venerdì in Egitto. In serata Netanyahu ha avuto un faccia a faccia anche con l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff e il consigliere di Trump Jared Kushner, mentre il capo negoziatore di Hamas ha fatto sapere di aver ricevuto rassicurazioni dai mediatori e dall'amministrazione americana sul fatto che la guerra è davvero finita. Che cosa accadrà adesso e soprattutto con quali tempistiche? Ce le ricapitola Diana Santini.
Sono ore delicatissime, se non altro però sulla prima fase del piano in queste ore si è fatta un po' di chiarezza. Dopo il passaggio di questa sera con la ratifica dell'accordo da parte del governo israeliano, si iniziano a contare 24 ore e 24 ore dopo la ratifica, appunto, inizierà formalmente il cessate il fuoco. Oggi sono continuati i raid, le operazioni mirate dell'esercito israeliano, ci sono una decina di vittime. Insieme al cessate il fuoco dovrebbe iniziare anche il ritiro, che in realtà per ora è un arretramento delle forze israeliane sul campo. I primi a ridispiegarsi, diciamo, saranno i militari impiegati nella logistica, gli ultimi quelli coinvolti in operazioni di combattimento. Alla fine di questo arretramento i soldati di Tel Aviv si porteranno dietro alla cosiddetta Yellow Line, una linea che corre parallela al confine esterno di Gaza, ma che rimane di molti chilometri dentro la striscia. Tel Aviv manterrà dunque in un primo tempo il controllo di quasi il 60% del territorio di Gaza, compresa tutta la città di Rafah, e il ritiro completo, se sarà completo, sarà negoziato solo più avanti. 72 ore dopo il cessate il fuoco dovrebbe avvenire la liberazione dei rispettivi prigionieri. Hamas libererà i 20 ostaggi che si presume siano ancora vivi, mentre ha chiesto più tempo, si parla di 10 giorni per l'esumazione di quelli morti in prigionia. Israele libererà poco meno di 2.000 persone, 250 prigionieri condannati all'ergastolo e detenuti in carceri israeliane. Tra queste non ci sarebbe Marwan Barghouti, l'uomo che molti indicano come un possibile personaggio chiave del dopoguerra e della riconciliazione palestinese, e 1.700 persone arrestate dall'inizio dell'attacco contro Gaza. Questo succederà lunedì o martedì. Nel frattempo potrebbero iniziare ad affluire gli aiuti. La Mezzaluna Rossa palestinese ha detto di aver inviato oggi 153 camion al varico di Kerem Shalom. Non sono ancora entrati. L'accordo prevede in questa prima fase l'ingresso di 400 camion al giorno. Lunedì potrebbe poi esserci un ulteriore passaggio ufficiale in Egitto con la firma dei leader. E poi c'è tutto un altro negoziato da avviare che riguarda i punti più spinosi della faccenda: la ricostruzione di Gaza, la sua gestione, le modalità del disarmo di Hamas, il ritiro vero e proprio dell'esercito israeliano.
Come dicevamo, sono arrivati in Israele Steve Witkoff e Jared Kushner. Domenica invece è atteso Donald Trump, che oggi ha parlato dell'accordo ribadendo che nessun civile sarà costretto a lasciare Gaza. Che cosa ha detto il presidente e che ruolo ha avuto nel raggiungimento dell'intesa tra le parti? Roberto Festa.
Donald Trump ha parlato all'inizio della riunione oggi del gabinetto dell'amministrazione, ha ringraziato gli altri mediatori, Qatar, Egitto, Turchia, per l'aiuto offerto a realizzare questo giorno incredibile che nessuno pensava potesse arrivare, ha detto. Questa è una vera pace, ha spiegato, e una svolta epocale per il Medio Oriente. Gli ostaggi israeliani ancora in vita, ha aggiunto, una ventina, dovrebbero essere liberati lunedì o martedì. Il presidente ha fatto questo vago riferimento ad un suo possibile viaggio in Israele e in Egitto, dove verrà firmata la pace, ha detto. La situazione però ha ancora elementi di instabilità, non si vuole rischiare di mandare Trump in Medio Oriente con la guerra che poi riparte. Il successo appunto diplomatico si trasformerebbe in un disastro. Nell'area comunque sono appunto arrivati Steve Witkoff e Jared Kushner, il genero di Trump, che hanno aiutato a redigere il piano di pace e che devono ora definire alcuni dettagli importanti, non secondari, anzitutto la questione del ritiro di Israele. È indubbio comunque che l'intesa, ovviamente se implementata, rappresenta un successo diplomatico per Trump, che consolida la sua immagine internazionale e rafforza anche la sua posizione all'interno. La questione Gaza divideva per esempio la base del MAGA. L'accordo firmato da Trump sicuramente compatta a questo punto il suo elettorato, riallinea i repubblicani in un momento complicato, difficile per gli Stati Uniti, caotico, no? Tra chiusura del governo federale e invio dei militari nelle città.
Ci sono però una serie di incognite che potrebbero minare la tenuta dell'accordo tra Israele e Hamas. Mattia Guastafierro ne ha parlato con Alberto Negri, editorialista del Manifesto, che ha evidenziato una generale debolezza dell'intesa raggiunta in Egitto. Sentiamolo.
L'incognita è la stessa natura del piano. Questo è un piano, un accordo, che non è stato il frutto di un compromesso, di un negoziato tra Hamas e Israele, se non molto indirettamente, alla lontana. È stato Trump che a un certo punto ha imposto a Netanyahu la via del cessate il fuoco, della tregua, ma appunto non essendo frutto di un negoziato è un accordo assai labile. Ricordiamoci che sono falliti accordi ben più importanti, se vogliamo, come quelli di Oslo, che erano stati il frutto di lunghi e dettagliati negoziati tra Israele e i palestinesi. Quindi figuriamoci questo, che è, come si presenta oggi a noi, una tregua che da una parte suscita gioia per la fine del massacro, speriamo, ma dall'altra pure rabbia, perché questo cessate il fuoco poteva essere firmato più di un anno e mezzo fa.
Ci spostiamo adesso su tutt'altro argomento, parliamo di politica italiana. Alla Camera infatti è stata respinta la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e anche del sottosegretario Alfredo Mantovano per il caso Almasri. Il voto è stato a scrutinio segreto, alcuni membri dell'opposizione si sono uniti alla maggioranza nel dire no al possibile procedimento giudiziario sulla vicenda del generale libico, che, lo ricordiamo, fu rimpatriato dall'Italia nonostante su di lui fosse stato spiccato un mandato, contro di lui fosse stato spiccato un mandato d'arresto da parte della Corte Penale Internazionale. Non solo caso Almasri, anche le regionali. La destra infatti trova la quadra sulla divisione dei candidati al nord, ma nella Lega non tutti sono d'accordo. Nel campo largo invece si va verso la distensione tra Movimento 5 Stelle e l'uscente Eugenio Giani in Toscana. Da Roma, la corrispondente Anna Bredice.
Quasi tutti i leader politici sono in Toscana, sono gli ultimi due giorni di campagna elettorale, c'è anche Salvini che pure dovrebbe guardare con attenzione al voto di domenica, si misurerà la forza di Vannacci che in Toscana ha coordinato le liste e la campagna elettorale, provocando parecchi malumori nel partito, ma niente al confronto di quelli che in queste ore si registrano in Lombardia anche tra i più alti dirigenti della Lega, a cominciare da Romeo, segretario della Lega in Lombardia e contrario a cedere alla regione nel 2028 Fratelli d'Italia. Salvini poco fa ha ribadito l'accordo con Meloni, chi avrà più voti nelle ultime elezioni prima del 28 esprimerà il candidato, per il partito di Giorgia Meloni va da sé che sarà il proprio candidato. Salvini prende tempo, ricorda che si voterà molto più avanti, ma Romeo spiega meglio la Lombardia che il governo, una minaccia sembra anche per gli equilibri a Roma. A sinistra invece in Toscana si fa buon viso a cattivo gioco, un po' forzatamente Conte si è convinto a fare almeno una fotografia domani insieme a Gianni nell'ultimo giorno di campagna elettorale. Conte e Schlein si sono visti oggi alla Camera, poi lei, la segretaria del PD, ha incontrato anche Fratoianni, un campo largo pieno di spine in questo momento. Le sconfitte in Calabria e Marche pesano, per AVS è necessaria una svolta. Conte invece per ora si defila, pronto a riapparire in Campania per sostenere Fico. Linea allo studio.
Passiamo adesso alla cronaca. In Abruzzo un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso l'ex moglie. La donna aveva 60 anni e secondo le prime informazioni sarebbe stata assassinata a colpi di pistola in un piccolo paese in provincia di Pescara. L'uomo poi avrebbe cercato di barricarsi in un bar da cui ha continuato a sparare prima di essere fermato dai carabinieri. L'arma usata per il delitto risulterebbe rubata a un agente della polizia penitenziaria nel 2011. Nel carcere romano di Regina Coeli intanto è crollata una parte del tetto, nessuna persona è rimasta ferita, ma secondo il sindacato di polizia penitenziaria OSAP circa 300 detenuti saranno spostati in attesa di verifiche di agibilità. Il sottosegretario alla giustizia Del Mastro ha detto che il cedimento è stato improvviso, non prevedibile e dovuto alle tarme. Dall'opposizione arrivano accuse al governo sul mancato intervento per migliorare la situazione delle carceri, mentre il garante laziale delle persone detenute ha definito il crollo una metafora delle condizioni del sistema penitenziario. Alberto Trentini ha chiamato a casa, si tratta della terza telefonata in quasi 11 mesi di detenzione, ha raccomandato ai genitori di prendersi cura di loro e ha assicurato di essere forte, ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine in questi mesi e ha ribadito il suo affetto per i suoi cari. A renderlo noto è la famiglia stessa del cooperante veneto che è detenuto da quasi un anno in Venezuela, famiglia assistita dall'avvocata Alessandra Ballerini. La telefonata, che segue la visita in carcere del nostro ambasciatore e l'arrivo a Roma di una delegazione venezuelana, aspira gli di speranza, ha detto la legale, grazie a chi sta lavorando al nostro fianco per la liberazione di Alberto. Veniamo adesso alla richiesta di commissariamento di Toz per mancato controllo e caporalato delle aziende appaltatrici. L'azienda, che non è indagata, si difende dicendo siamo totalmente estranei ai fatti. Non è però l'unico caso nella moda italiana e il governo pensa a una legge per proteggere le imprese dalle inchieste. Massimo Alberti.
Solo due giorni fa il presidente di Confindustria Moda parlava di sistema italiano sotto attacco dalle merci cinesi a basso costo, con addirittura il PD a usare queste parole contro la presunta inerzia del governo. Ma le merci cinesi, se così vogliamo, sono proprio anche quelle dei grandi marchi della moda italiana. Il caso di Toz e le scarpe da 700 euro che ne costano 14 non è infatti l'unico. Solo da Milano sono partite inchieste su Dior, Armani, Alviero Martini, Valentino, Loro Piana, per non dire delle denunce da Prato, dove il sindacato di base Sudcobas, che organizza i lavoratori nel tessile delle microimprese che producono per grandi marchi, ha spostato le lotte sotto le vetrine dei negozi per sottolineare le responsabilità di chi sta in cima alla filiera, che dice o finge di non sapere cosa accade sotto, perché il problema è di un intero sistema che alza così i profitti. La campagna Abiti Puliti denuncia da tempo come si lavori nel lusso e riguarda non solo quelle cinesi, ma anche le microimprese italiane. Le condizioni nel caso di Toz, definite degradanti, dispositivi di sicurezza rimossi, paghe da meno di 3 euro l'ora, sono tutt'altro che un'eccezione. Il settore forse dovrebbe interrogarsi su questo e anche la politica. Da tempo si è scatenata una campagna ad personam contro il PM milanese Paolo Storari, che ha condotto queste e altre inchieste su logistica e grande distribuzione, accusato di fare attività anti-impresa. Il ministro Urso ieri ha riproposto l'idea di una legge che protegga le aziende dalle inchieste, di fatto una norma pro sfruttamento. Più che alle imprese, le opposizioni dovrebbero guardare a chi ci lavora, facendo un giro tra i capannoni di Prato o dell'Interland milanese.
Lo scrittore ungherese László Krosna Orkay ha vinto il Nobel per la letteratura del 2025, un grande scrittore epico della tradizione mitteleuropea che va da Kafka a Bernard, lo ha definito l'Accademia svedese che assegna il premio. Nato nel 1954, il suo primo successo editoriale fu il romanzo Satan Tango, pubblicato nel 1985. Nel 2015 aveva tra l'altro ricevuto un altro premio, l'International Man Book Prize. Tra i suoi libri pubblicati anche in Italia, Melancolia della Resistenza e Il ritorno del barone Beckenheim. La scrittrice Susan Sontag lo aveva definito maestro dell'apocalisse. Sui temi e sulle atmosfere dei suoi romanzi sentiamo Maria Rosaria Scigliitano, traduttrice esperta di letteratura ungherese.
Disgregazione sociale, gruppi e comunità che vivono ai margini di territori lontani da tutti, tutto dal progresso, in un'atmosfera rarefatta, ai limiti del delirio, mondi effettivamente apocalittici dove il tempo sembra essersi fermato. Quindi Susan Sontag ha fatto bene a definirlo il maestro ungherese dell'apocalisse. In un'intervista, credo dell'anno scorso, dice: l'apocalisse è la condizione del nostro mondo, il suo stato ordinario, ci siamo già dentro, ci viviamo immersi, non c'è nulla da aspettare, è già qui, ed era già qui. A un quotidiano svedese lui dice che in Ungheria non c'è speranza a causa del dominio, del potere, del governo di Orban. La democrazia è fragile ed è più che ridicolo il modo in cui Orban e i suoi parlano della gloriosa storia ungherese.
E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasia.